Abbiamo appena messo il piede dentro il cammino dell'Avvento e subito risuona il messaggio che è il nocciolo dell'Avvento. Vigilate, restate svegli, perché non succeda che il giorno della venuta del Signore vi piombi addosso come un ladro. Cioè, dobbiamo stare attenti, la fede è un'attenzione, è una vigilanza, è fede nella storia. La vigilanza è la capacità di cogliere nella storia i segni dell'arrivo, della fine, no? Del ritorno del Signore. Vigilate, dobbiamo stare attenti, perché se non impariamo a incontrare e a conoscere Dio qui nei giorni di questa vita, quando verrà il Figlio dell'uomo sulle nubi, verrà come un ladro, cioè come un estraneo, come uno che non conosciamo. Ecco, mi pare che lo sforzo che stiamo facendo, la riflessione che stiamo cercando di fare in questo avvento, si possa mettere sotto questo richiamo. Stiamo cercando di interrogare questo nostro tempo sul perché è così silenzioso su Dio. Ah. Sul perché questo nostro tempo copre di questo strano silenzio Dio. E non tanto perché non siamo tra quelli che vorrebbero che si dicessi Dio, Dio, Dio il Signore, no? Già al Signore davano fastidio i discorsi religiosi eccessivi, non questo. Ma c'è questo silenzio su Dio che si esprime nella povertà del nostro vivere, nel fatto che il nostro vivere perde ragioni, il nostro vivere non è più in grado di parlare, di sorprenderci, di promettere, di responsabilizzarci, di legarci con fede alla vita, di sostenere la libertà del vivere. È questa l'assenza di Dio che preoccupa. E quando noi dovremo vivere incontrando Dio, se non abbiamo vissuto, non incontreremo Dio, questo è il richiamo dell'Avvento, sarà un ladro, la vita ci sarà solo rubata allora, non realizzata appunto. Il nostro mondo, cercavamo l'altra volta di rendere plausibile questa affermazione, il nostro mondo è silenzioso, è poco parlante. E la libertà dell'uomo, che esiste soltanto se può rispondere a una parola, solo se è chiamata da qualcuno alla sua altezza, solo se c'è davanti uno che parla prima la libertà può nascere. Ecco, in questa nostra società la libertà appare come smarrita, indecisa, debole, è l'epoca della volontà debole, è la cultura postmoderna debole. Del non saper cosa volere, poter volere tutto, senza credere a niente, appunto, questa è la volontà debole. Anzi, per essere più precisi, si ha come la sensazione di una volontà spompata, cioè non di una volontà debole perché è piccina e vuol crescere, ma di una volontà che ha fatto una corsa immane e non ce la fa più, si è scoraggiata. Infatti, si chiama postmodernità, perché la modernità, che è durata alcuni secoli, è stata una grande impresa di liberazione della libertà, un'impresa prometeica, pazzesca, di quest'uomo moderno. È anche da ammirare, bel coraggio. Cioè, prima di questa abdicazione alla libertà, prima di questa debolezza della libertà, c'è stata una stagione nella quale la libertà è stata il mito moderno è la libertà, eh? E l'altro mito, lo vedremo, è il benessere, è per il benessere, per la qualità della vita decisa da noi ovviamente, questa è tutta la modernità. Un mito della libertà che ha sostenuto la ribellione a Dio, tutto l'ateismo moderno. La secolarizzazione è poi l'ateismo, il progetto onnipotente e disumano, vedremo perché è disumano, perché l'uomo se si stacca da Dio poi si spompa, non ha spirito, non ha energie, non sa perché volere. Progetto onnipotente e disumano di diventare autonomo, di fare da solo. In Occidente la modernità è stata un'impresa di liberazione, una lotta, una ribellione nel nome della libertà. E sappiamo com'è avvenuta. Sappiamo, in questo progetto grandioso di conoscenza e di dominio del mondo, che è la scienza, la tecnica, in questo grandioso progetto di conoscenza e dominio del mondo e di realizzazione della propria felicità in terra, in questo mondo, l'uomo moderno ha demolito il mondo tradizionale, gerarchico e autoritario, e con esso Dio, che era il garante di quest'ordine. Quel Dio lì nessuno più ne vuol sentir parlare, il Dio del sindaco del paese, del farmacista, del parroco, del re, di chi comanda per diritto divino. Basta. E questo è il senso profondo di quella trasformazione civile e politica che è il liberalismo, grandioso, grandiose ideologie e movimenti, l'illuminismo alla radice, la ragione, e il liberalismo, l'affermazione della libertà dell'uomo, la libertà come emancipazione del singolo da ogni rapporto di dipendenza, di dominio. E quindi rifiuto di chiedere a Dio, a una verità religiosa, di far da garante, da presidio alla vita della città, alla politica. Per costruire la città bastano gli uomini. A far la politica ci pensano gli uomini, non serve Dio. E anche il diritto, cioè quelle regole che reggono la convivenza, che si impongono al singolo, il diritto. Anche il diritto si è secolarizzato. Cioè il diritto non è più l'espressione di parole buone per l'uomo, di un valore etico, ma è semplicemente ciò che stabilisce il consenso, è una convenzione, è il frutto, come dicono i moderni, di un contratto sociale, anche il diritto, non solo la gestione del potere, ma anche il diritto. Ma capite che le ragioni del vivere insieme non possono essere determinate per pura convenzione dalla volontà della maggioranza. In qualche modo le ragioni per vivere insieme, per essere uomini insieme, per essere uomini, non per dire che mezzo metro spetta a me, mezzo metro, quello sì si può far per convenzione, ma le ragioni per cui io mi devo considerare tuo fratello e dare dei soldi perché tu non muoia di fame e sostenere una causa comune, questo non me lo può dare la maggioranza. Queste ragioni in qualche maniera devono riferirsi ai valori fondamentali dell'uomo, alle questioni fondamentali della condizione umana, ai significati, agli impegni che reggono la causa dell'uomo e che motivano e sostengono l'amicizia tra gli uomini, la prossimità tra gli uomini, e mi incoraggiano a costruire insieme una città. E al fondo, attenti, io per considerarmi tuo fratello devo accedere al livello etico di riconoscerti come uomo, devo mettere in comune con te la cura di te come la mia, questa è l'etica. Devo trattare l'altro come tratto me stesso, questo non è convenzione, questa è invenzione etica, questo è riconoscimento, questo è evento dell'uomo, no? E alla radice questo non sta in piedi se non c'è la ragione delle ragioni, e c'è che qualcuno abbia iniziato a voler bene all'uomo. E cioè in fondo che regge la ragione ultima della reciprocità umana, è una radice incondizionata di una grazia, cioè qualcuno che prima ti ha dato e che ti costringe a restituire, in qualche, che ti guarda con amore, e quindi Dio in qualche modo. Se no tutti i valori diventano convenzionali, se no diventano dibattito, sterile. Se non c'è una grazia al fondamento dell'essere uomini, una gratuità assoluta, non condizionata a niente. Si capisce qual è il pericolo dell'impresa dell'uomo moderno, che ha detto con la scienza e la tecnica faccio tutto mi, sistemiamo il mondo, razionalizziamo, non serve Dio per questo, anche se Dio non ci fosse. Il pericolo di questa impresa dell'uomo moderno è l'affermazione prima di una laicità politica, le regole della gestione del potere, poi di una laicità civile. Dio sparisce anche dai rapporti tra le persone, non si deve dire di Dio, dei nostri rapporti. Uno va in chiesa, ha fatto suo, Non si deve dire di Dio, ma neanche delle ragioni profonde di vivere insieme, allora. Perché questa laicità avviene per l'espulsione dalla vita sociale e politica delle grandi questioni antropologiche, etiche e religiose, che vengono relegate nel privato. E questa è la crisi etica della modernità. Non moralisticamente che la gente è più cattiva, non è vero. È il fatto che le questioni etiche non vengono socialmente valorizzate, non vengono messe al centro del dibattito pubblico. Le ragioni del vivere sono escluse dal dibattito pubblico, dal confronto. Sono private. Questo capite che impoverisce la città. I rapporti, le forme della relazione, della cultura, e si afferma una laicità fredda, cioè la giusta laicità che stiamo rivendicando è troppo povera, è troppo smagrita, non regge, non tiene più insieme le società, non trasmette più alle nuove generazioni. Una laicità ricca di tecnica, di razionalità, ma povera di etica, di ethos, di casa, di sentirsi a casa, una casa convincente, capace di offrirti le ragioni per starci dentro bene, per dedicarci, per lavare i piatti se tocca a te, per tener pulito anche se passano gli altri. Non capite come mai questo egoismo, questo menefreghismo, questo individualismo, dove nessuno fa più niente per un altro, da dove viene? Dalla casa che stiamo costruendo, è fatta male in questo senso. Una civiltà, una laicità, povera delle ragioni profonde che tengono insieme gli uomini. Ragioni profonde che tengono insieme gli uomini perché sono le ragioni dell'uomo. Le ragioni dell'uomo, le ragioni per le quali la libertà può sentirsi chiamata a dare se stessa. Le ragioni per le quali la libertà non è solo un diritto, ma è una vocazione. È un impegno, è una responsabilità, è una dedizione, è una fede appunto, è una fede. Succede invece che nelle nostre città moderne la libertà è solo un diritto, non una vocazione. Un diritto che io spendo e contratto sul mercato sociale. Ecco, il mercato è probabilmente la rappresentazione più vera di questa società, non solo dello scambio delle merci e del denaro, ma anche dello scambio tra le persone, il mercato la regola. Invece di essere un'impresa comune, la vita si riduce al privato e al mercato, dove ciascuno mette in gioco privatamente le sue ragioni, le sue possibilità. In una logica prevalente di calcolo e di spartizione, maximale, ditemi se non è vero. La regola massimale è quella minima di non danneggiare l'un l'altro, basta che non faccio danno all'altro, senza coinvolgersi nella storia dell'altro. Questo è l'altro, mi sta a cuore, l'altro sono io, questa è l'etica, siamo noi. E senza entusiasmarsi quindi per la storia comune. Chiaro che per garantire una storia comune, una cura dell'altro, non basta lo scambio e il vantaggio. Ci deve essere una lingua, una cultura che lega, un ethos, una prossimità, un'amicizia che attrae, un bene comune che giustifica la dedizione alla città, alla società, alla vita, perché cos'è la vita se non la relazione con gli altri? Per capire come la ribellione della libertà, la ribellione a Dio in nome della libertà ci ha ridotto a una libertà di mercato. Proviamo a pensare come si costruiscono i rapporti fondamentali e universali che motivano a fondo il vivere e quindi dovrebbero stare al centro della città, i rapporti uomo-donna, i rapporti genitori-figli, i rapporti d'amicizia o tra fratelli. Questi rapporti non nascono da stipulazioni calcolate, dal contratto. Ma chi di noi dirà che questi rapporti non sono liberi? O non sono piuttosto i rapporti grazie ai quali nasce la libertà? Per esempio, il figlio. Se purtroppo, come sta scivolando nella cultura, diventa l'esito di un calcolo, non è più figlio dell'uomo. Non che si rifiuti appunto la tecnica, la scienza, ma il pericolo della medicalizzazione del nascere è di far diventare la generazione un prodotto, un calcolo. Questo disumanizza radicalmente il figlio dell'uomo. Ma anche il padre, non c'è più padre, infatti una società senza padre, no? Facciamoli su in clinica i figli, in provetta, facciamoli su per selezione, uguale. Non c'è più l'uomo. Il figlio non esiste perché è stato chiesto il suo consenso, non è libero, allora il figlio perché è vivo? Grazie al fatto che qualcuno l'ha voluto prima è libero. Non è che non è libero, è come nel battesimo, non battezzarlo, sceglie quando è grande, sono i ragionamenti dell'illuminismo. Ma tu puoi essere libero solo se qualcuno prima ti dà qualcosa su cui la libertà gioca. Chi ha deciso la nascita di un figlio? Certo, i suoi genitori, i quali però, confessino i genitori, lo sanno bene i genitori, i quali hanno ascoltato una legge più antica e più grande di tutte le leggi che conoscono e che scrivono gli uomini. Solo il misterioso atto gratuito che sta all'origine, solo il fatto che anche loro hanno ricevuto la vita e chi l'ha data loro l'ha ricevuta, solo la grazia del vivere che sta all'origine, è l'originario, la struttura originaria dei rapporti umani, della libertà, è la grazia, è un dono che ti precede. Solo questa grazia originaria sostiene ultimamente il fatto di essere posti nella vita, o la fede di generare, perché generare è un atto di fede. Questo, per esempio, è un argomento che la cultura o la logica prevalente oggi assolutamente non mette a tema. Questo lo lascia predicare ai preti. Deve stare al centro della civiltà il senso del nascere, non nelle chiese. Deve stare negli ospedali, deve stare nelle famiglie, deve stare nei figli, nei genitori. E questo non parlarne, questo non vedere più la grazia del nascere, che è la maniera con cui Dio sta dicendo la sua parola al mondo, che fa scomparire Dio appunto. Questo rischia di far sentire l'uomo moderno senza padre e di dargli l'idea di essere il prodotto di un arbitrio. E qui sarebbe un tema, già l'altra volta lo toccavamo, tra la censura sociale sulla nascita e sulla morte e la censura su Dio c'è un probabile nesso. Questo è uno dei luoghi dove si verifica il tema che stiamo svolgendo, e cioè il fatto che la rimozione del discorso su Dio va di pari passo con la rimozione di tutto ciò che è antropologicamente importante, con tutto ciò che è serio e grave nell'esperienza dell'uomo. Non chi dice Dio, Dio, chi sta svuotando l'uomo sta cancellando Dio. E il successo delle religioni non è una bella cosa, se avviene per compensazione di uno svuotamento dell'umano, quindi per una cautela di paura, per tutta questa superstizione religiosa che c'è in giro, che non è buona. Devi verificare la religione sul fatto che tira in piedi l'uomo, non che approfitta delle miserie dell'uomo. Anche il matrimonio, facciamo un altro esempio. Il matrimonio non può essere pensato solo una convenzione tra i due. Cos'è che può autorizzare il mio farmi carico dell'altro, se non l'esperienza di una vicinanza, di una grazia, di una prossimità che l'altro mi è venuto incontro portando una parola, una prossimità che sorprende tutte e due, una prossimità che reca la buona notizia di una promessa più antica e più grande di loro, che li precede, che apre loro una strada che li autorizza a rischiare, a decidere. Cos'è che fa sposare se non la parola di Dio, la grazia? Se no lo fa il contrattino calcolato, 5 anni, poi vediamo appunto, no? Vediamo i vantaggi, vediamo se ce la facciamo. Quello che sta succedendo. Ma non perché uno non prega, non va in chiesa, allora si divorzia. È perché non accoglie, non vede, non accoglie l'amore che Dio gli dà. e anche il figlio, il matrimonio, l'istituzione politica stessa. Perché c'è il mistero della città umana, il mistero della solidarietà, il mistero che siamo in tanti e ci uniamo in qualche maniera. Ci sono i ladri, i farabutti, i delinquenti, e tuttavia la società umana resta una società. Questo è un grande mistero. Al fondamento dell'istituzione civile e politica c'è un patto che è possibile solo se fondato sull'amicizia tra gli uomini, che non sono loro a pattuire e inventare, che trova l'espressione nella lingua, l'avere inventato la lingua per comunicare, la cultura, le forme della civiltà. Tutto questo rimanda a monte di un progetto che io costruisco sulla città. Come quando mi sposo, mi viene consegnato il mistero sociale del matrimonio. È un mistero lo sposarsi socialmente. Forse è proprio stato un progetto folle, quello dell'uomo moderno, di estromettere Dio, prima cercando di fare come se non ci fosse, poi dichiarando prometeicamente la sua scomparsa, perché dopo il liberalismo è venuta la radicalizzazione di Marx, di Feuerbach, che hanno chiuso l'operazione. Il superamento della tutela di Dio, che avviene con la sostituzione dell'uomo. L'uomo è Dio. L'uomo è Dio. Andiamo a rileggere queste storie dell'ateismo moderno, di cui noi siamo figli, certo. Oggi, soprattutto nella cultura debole, non se ne frega nessuno, almeno se avesse la dignità di un'ideologia atea. Almeno. Invece noi siamo semplicemente i figli degli atei. Senza il coraggio dei nostri padri, noi viviamo in un mondo che è rimasto senza Dio. E quindi per questi figli orfani, orfani di tutto, di Dio, ma anche del coraggio di ribellarsi a Dio, bisogna essere molto comprensivi, bisogna proprio ricostruire dal fondo questo discorso religioso. Bisogna capire quest'uomo che voleva emanciparsi nella libertà e si trova afflosciato. E lo vedete bene che i diritti universali, racconteremo ai nostri figli, ma non lo faremo purtroppo, la storia di questi secoli recenti, anche del nostro secolo, la storia dei diritti è stata storia del liberalismo, no? Lo racconteremo cosa abbiamo fatto. Il riferimento ai diritti umani o ai valori comuni, eppure bisogna passare dentro lì oggi, però bisogna capire che si passa dentro cercando altro, perché se i diritti o i valori comuni diventano un sostituto di Dio è troppo fragile, rischiano di essere vuoti questi richiami. Tutti parlano di valori, tutti parlano di diritti, ma se non si riferiscono a effettive forme di vita, di scelta, a responsabilità, se non cominciamo a dire cos'è il bene, cos'è il male, che è meglio far così che così, se si può dibattere di tutto perché tutto è uguale, anzi è meglio che niente sia sicuro, così lo spettacolo dura un'ora e mezza invece di, perché se si fa 10 minuti dicendo questo tema conduce lì, è finita la trasmissione, invece se uno dice no al contrario dura ancora un quarto d'ora. Sì, i nostri ideali sono questi. Se non cerchiamo la verità dell'uomo e ci limitiamo a cercare occasioni di dibattiti o di contrapposizioni a vuoto, se non impegniamo e responsabilizziamo veramente la libertà, questa situazione di vuoto creerà sempre più quell'uomo senza qualità. Ne parlavamo sulle virtù, descritto splendidamente da Musil. Sapete, l'uomo senza qualità è l'uomo che ha 10 qualità, 10 caratteri. Allora è scienziato, è economo, è psicologo, è professionista, è atleta, aggiungete quello che volete, no? Ha i soldi. I 9 caratteri delle forme sociali di questa vita che ti danno la possibilità di far tanto, anzi ti obbligano a far tante cose. Solo che il 10° carattere, che sarebbe l'anima dell'identità, è il carattere per il quale l'uomo può far tutto, meno una cosa, prendere sul serio quello che fanno gli altri 9 caratteri. Cioè quello che dovrebbe essere il volere fare ciò che devi fare nella vita. il voler bene alla vita è il carattere che sospende tutto, è il carattere per il quale ti è impedito di credere a niente. Non c'è niente in cui si debba credere, si può far tutto, l'importante è credere a niente. Questo è l'uomo senza qualità. Questo è l'uomo senza virtù, l'uomo delle vogliuzze, che non potendo trovare il comandamento, non potendo riconoscere la parola che fa nascere la libertà, anzi, vivendo in conflitto tra libertà e comandamento di Dio, si affida alla spontaneità, all'impulso, ogni voglia che nasce al momento. E questa, i cristiani non si stanno ancora accorgendo, è la radice della separazione tra fede e vita. Fatte balle, tutti già va a raccontare. Facendo i predichini dicendo bisogna tradurre la fede, ma non so, anche qui non è questione di parole. Se c'è questo vuoto di coscienza, se manca ethos, se manca possibilità a noi, usciti di qui, di trovare forme di vita in cui i significati, i valori che vengono dal Vangelo annunciati sono traducibili, è impossibile. La crisi della morale cristiana è la crisi dell'etica civile, è la crisi della coscienza. Non dei cristiani. Distacco doloroso tra fede e morale. Ho questa soggettivizzazione delle richieste, ormai anche in chiesa, no? Cioè, il comandamento direbbe, poi faccio quel che riesco. Tutti fanno quel che riescono, no? Che è scontato che si fa quel che si riesce, ma si è appunto abdicato dalla possibilità di avere dei riferimenti. Perché la società ci rende così, non ci dà strumenti. Società appunto, società politica, società, tutte le forme sociali. E allora le forme di vita sembrano inesorabilmente abbandonate al conformismo. Ecco, fermiamoci qui, ma lo capite il compito che abbiamo davanti per lasciar parlare Dio, per parlare di Dio nella nostra libertà? Un compito enorme e urgente di aprire la coscienza mia, cominciare con me, non aspettare. Svegliati, svegliati. Di aprire l'educazione, i rapporti con i nostri figli, svegliamoci. Guardiamo cosa sta succedendo, ma non appunto per un pessimismo nei confronti delle nuove generazioni, per l'incapacità nostra ad essere lucidi, minimamente lucidi, sulle poste in gioco dell'educazione. Bisogna aprire appunto la coscienza, l'educazione, il pubblico dibattito a queste dimensioni antropologiche, etiche. Lo capite tutto il lavoro che nel piccolino stiamo facendo in questi anni per l'arte, per la politica, per la cultura, per l'economia? Perché se si svuota quel livello lì, dopo è tutto una balletta. Quindi aprire un pubblico dibattito su queste cose, creare le condizioni di un ethos che effettivamente metta al centro l'uomo, la libertà, e porre al centro dello scambio umano la questione dell'uomo, cos'è la libertà? Questa è la questione politica urgente. Cos'è la libertà? È far quello che si vuole? È non accettare nessun limite? Eppure c'è tutta una cultura che coltiva questa mentalità radicale, dissolutrice. E anche un sacco di cristiani ragionano così. È far quello che si vuole o è la fragile capacità di rispondere nella storia, nelle scelte quotidiane, al comandamento di Dio, alla promessa, a quella tenerezza originaria di una prossimità che ci accoglie, ci chiama a farci prossimi. Ah. E Dio, perché se non restiamo vicini a Dio ci perdiamo, lungi dall'essere il nemico della libertà, non è la tenerezza originaria che rende possibile, che misericordiosamente incoraggia l'affidarsi della nostra fragile libertà alle forme del vivere, a queste tracce della tenerezza appunto. Più che ribellarci, i nostri padri ci hanno fatto anche dei favori a ribellarci alla società tradizionale, riconosciamo bene questi vantaggi. Però è passata l'età adolescenziale del mondo moderno, dobbiamo sollevare quest'uomo debosciato, Lo vedete bene com'è? Più che ribellarci per affermare una libertà assoluta, autonoma, e poi ritrovarci in balia di voglie smarrite, dobbiamo riconoscere un'umiltà radicale, che la mia libertà è piccola e fragile, confessiamoci di più, riconosciamo i peccati, ve lo dico io, non facciamo i bulli che è inutile. Riconosciamo la libertà piccola e fragile che ha bisogno di perdono.